Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Vogliamo continuare a parlare, come la scorsa precedente puntata, del mistero della stigmatizzazione del Serafico Padre San Francesco in questo anniversario del 17 settembre. Ci vogliamo, aiutare attraverso le fonti francescane con, i capitoli dei fioretti del Serafico Padre San Francesco. Cinque capitoli, cinque considerazioni sul mistero delle stigmate riserva i fioretti del Serafico delle fonti francescane, raccolti nelle fonti francescane. E vogliamo continuare da questo mistero, come insomma, San Francesco riceve il Monte della Verna come luogo di preghiera e di preparazione, come questo monte Nostro Signore Gesù Cristo gli rivela che era spesso le fessure, le rocce spaccate erano avvenute nel mistero della passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Come tanti rapimenti, San Francesco chiede di poter pregare per la conversione dei peccatori e trova particolari consolazioni stando in quel luogo così nel fare questa quaresima in onore dell'Assunta e di San Michele Arcangelo. Eravamo arrivati come San Francesco, dopo aver ricevuto delle particolari grazie, chiede a Frate Leone, che l'aveva visto rapito in Dio, parlare con la Santissima Trinità, gli aveva chiesto, ispirato da Dio, di leggere, di aprire per 3 volte le pagine del Santo Vangelo, in cui Dio gli avrebbe indicato, per divina ispirazione, che cosa voleva fare di lui, di San Francesco, in questo tempo di grazia, di questa quaresima, in onore a San Michele Arcangelo. Frate Leone, nel nome della Santissima Trinità, come divina disposizione, per 3 volte aprì il Santo Vangelo e sempre comparve un passo che parlava della passione di nostro Signore Gesù Cristo. E per questo motivo, San Francesco intendeva che come aveva seguito Gesù Cristo durante gli atti della sua vita, così doveva seguire, conformarsi a Gesù Cristo nelle afflizioni e nei dolori e nella passione, prima di passare da questa vita al regno dei cieli. Ci troviamo nel giorno della Santissima Croce, narra i fioretti, e San Francesco la mattina si mette in preghiera dinanzi all'uscio della sua cella, volgendo la faccia verso oriente e pregava in questa forma. Diceva: Signore mio, Gesù Cristo, ti prego di concedermi due grazie. Qual è questa grazia che San Francesco sta chiedendo al nostro Signore Gesù Cristo? Innanzitutto che tu mi faccia, prego che tu mi faccia innanzi che io muoia, queste due grazie. La prima è che in vita mia io senta nell'anima e nel corpo mio quanto è possibile quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nell'ora della tua acerbissima passione. E la seconda grazia è che io senta nel mio cuore quanto è possibile quel grande amore nel quale il Figlio di Dio, Gesù Cristo, tu mio Signore, eri acceso per sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. Dicevamo in altre circostanze come il nostro Signore Gesù Cristo, prima di donare le sue grazie, vuole che noi gliele chiediamo. Ci dà l'ispirazione, ci dà una particolare ispirazione perché noi gli chiediamo proprio quello che lui vuole donarci. Signore vuole donare la sua conformità al suo servo San Francesco, la sua conformità a Cristo e Cristo crocifisso. Bene, glielo fa desiderare ardentemente. E in questa preghiera, in questa novena e questa quaresima dell'Assunta di San Michele Arcangelo, chiede proprio queste due grazie. Una di sentire nella sua anima, nel suo corpo, per quanto è possibile la creatura umana, ecco che si riconosce che non può comprendere pienamente questo dolore che ha portato nostro Signore Gesù Cristo, quanto è possibile quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenessi nell'ora della tua acerbissima passione. Cosa vuol dire portare un po' i dolori di nostro Gesù Cristo? Possiamo comprenderlo in una misura minore, certamente sproporzionata, ma quello che avviene nelle sue creature. Ricordiamo quello che avveniva in San Pio da Pietrelcina, che rapportava i peccati del mondo, carico dei peccati del mondo. E tante volte alcuni figli spirituali diceva: Padre, vi vedo tanto sofferente, datemi voi un po' di dolore, dei vostri dolori, così sono forte, robusto, per un po' posso un po' sollevarvi. Dice: moriresti schiacciato. Un'altra volta ancora gli risponde a chi gli chiedeva di cedere un po' dei suoi dolori: fa, i gioielli del re non si danno a nessuno. Come era geloso di portare questi dolori per la salvezza delle anime. E un'altra circostanza invece avviene per comprendere questo mistero di quanto era questo dolore che Gesù portava, lo vediamo proporzionato in San Pietro e Pietragina quando celebrava la messa all'aperto per l'inaugurazione di Casa Sollievo e Sofferenza. C'era accompagnato da familiari un personaggio incredulo, un personaggio così fiero di sé, così orgoglioso, superbo della sua fortezza, della sua prestanza fisica, delle cose di questa terra. E a un certo punto si accorge di una cosa, che stava molto soffrendo Padre Pio, viene colpito da questa sofferenza di Padre Pio, dice: ma allora a un certo punto fa una preghiera: ma Gesù, guarda questo qui, vecchiarello, quanto sta soffrendo, dammi un po' dei suoi dolori a me, io sono forte, hai tante, sono bravo, e così. Non fa in tempo che fare questa preghiera che crolla schiacciato a terra, pam! Ed ecco che cosa vuol dire portare i pesi, ecco quello che umana persona può portare. Un altro simile episodio lo ricordiamo in Santa Alessandrina da Costa, che lei aveva il dono mistico di portare la croce di nostro Signore Gesù Cristo. Alcuni medici hanno una trovata, cioè, vediamo quanto pesava la croce di nostro Signore Gesù Cristo. Pesiamo Santa Faustina prima della prova mistica del carico della croce, che avveniva regolarmente ogni settimana per il venerdì santo, il sabato santo. Pativa giovedì, venerdì e sabato il dolore del carico della croce, la flagellazione di questo dolore, la passione di Gesù Cristo. Proviamo a pesarla prima di questo avvenimento mistico, poi dopo la pesiamo dopo che è caricata della croce, così vediamo quanto pesava la croce di Gesù Cristo che ha portato sul patibolo. Beh, sono quattro medici, la prendono, la pesano prima dei doni mistici e poi quando vedono che si verificano questo fenomeno mistico che viene caricato sulla croce, provano a sollevarla e a metterla sulla bilancia. Bene, quei quattro medici rimangono stramazzati a terra, stravolti dal peso che la Sandrina da Costa aveva raggiunto, Santa Alessandria. Sarà poi il confessore a fargli questa domanda: dice, ma quanto pesa la croce di Gesù? Quanto tutti i peccati del mondo intero. Tutti quei peccati hanno dato peso, anche i miei peccati, i tuoi peccati hanno dato peso a quella santa croce di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questo primo grazia che San Francesco sta chiedendo a nostro Signore Gesù Cristo è poter condividere la passione di nostro Signore Gesù Cristo. E questa è un'esigenza d'amore. L'amato Cristo crocifisso, l'amante Francesco, l'amante vuole condividere le pene e i dolori dell'amato. L'esigenza dell'amore è proprio quello di condividere quello che è l'amato. E quindi chiede questo dolore della sua passione, per quanto umana possibilità può riconoscere. Bene, San Francesco nell'umiltà riconosce che non può condividere in tutto, sarebbe una follia, e sarebbe una follia. La seconda grazia è che io sento nel mio cuore quanto è possibile quell'eccessivo amore del quale Gesù è riacceso per sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. Ho tanto desiderato celebrare questa Pasqua con voi. Non è ancora giunto il mio tempo. Qual era quel tempo, questa Pasqua? Dare la sua vita per noi, per cosa? Per la nostra salvezza. Questo è il mio cibo, fare la volontà di Dio. Per questo sono venuto, per noi, per salvarci, per dare la sua vita per noi. E quindi mette nel cuore del Serafico Padre San Francesco questo desiderio di questa condivisione, di questa coimmolazione, di cui la Madonna è stata la perfetta corredentrice. E stando lungamente in questa preghiera, si intese che Dio lo avrebbe esaudito e, quando fosse possibile, a pura creatura, tanto gli sarebbe concesso di sentire queste predette cose. In breve, avendo San Francesco questa promessa, comincia a contemplare devotissimamente la passione di Cristo, la sua infinita carità. E questa contemplazione gli faceva crescere nell'amore. e nella devozione, e tutto si trasformava in Gesù per quell'amore, per quella compassione. E stando così infiammato in questa contemplazione e in quella medesima mattina, ha la visione, l'apparizione di un serafino. Cos'è questo celeste messaggero? Cosa è venuto a fare? Questo serafino aveva 6 ali splendenti, infuocate. E questo serafino, con veloce volare, si appresta a San Francesco. E sì che egli lo poteva vedere e lo riconobbe chiaramente, che aveva in sé l'immagine di un uomo crocifisso. E quelle 6 ali erano così disposte, 2 ali che si distendevano sopra il capo, 2 ali che si distendevano per volare, e 2 altri 2 ali che coprivano tutto il corpo. E vedendo San Francesco questo serafino crocifisso, fu fortemente spaventato e anche pieno di allegrezza e di dolore con ammirazione, questi sentimenti che si uniscono, pieno di gioia di questo singolare dono, che il privilegio che viene dato, ma anche di dolore e ammirazione per quello che stava soffrendo quel serafino crocifisso. Aveva grandissima allegrezza del grazioso aspetto di Gesù Cristo che gli appariva così così familiarmente, e lo gustava così graziosamente, ma d'altra parte lo vedeva crocifisso in croce e aveva un grande dolore di compassione. Compatire, compassione, patire con l'amato Gesù Cristo. E si meravigliava molto di così stupenda visione, e sapendo bene che l'infermità della passione non è confacente con l'immortalità dello spirito serafico, rimaneva per questo molto ammirato. E stando in quella ammirazione, gli fu rivelato da colui che gli appariva che per divina provvidenza quella visione gli era mostrata in quella forma affinché egli intendesse che non era un martirio corporale, che voleva conformare il suo servo Francesco, ma per un incendio mentale doveva essere tutto trasformato nella perfetta similitudine a Gesù Cristo crocifisso. E in questa apparizione mirabile, tutto il Monte della Verna, è un effetto bellissimo che stava capitando, sembrava prendere fuoco. Tutto il Monte della Verna sembrava che prendesse fiamma, così splendidissima che risplendeva come se fosse il sole sopra la terra, tanto che i pastori che vegliavano in quelle contrade, vedendo il monte così infiammato, tutta luce d'intorno, ebbero una grandissima paura. E secondo poi, come narrarono successivamente i frati dopo aver appreso che cosa era avvenuto. E il Monte della Verna, per uno spazio di un'ora e forse qualcosa di più, era tutto in questo mistero così grande. E questo splendore col quale risplendeva, e cosa capita? Gli alberghi della contrada, per le finestre che davano luce, certi mulattieri che erano in strada per andare verso la Romagna, vedendo la luce dalle finestre, si pensavano che stesse sorgendo il sole. E allora incominciarono a sellare e caricare le bestie e incominciarono a camminare. Ma cosa capita? A un certo punto, terminato quell'ora di luce, di quell'effetto del serafino che era portato a San Francesco la perfetta conformità a Gesù Cristo, questa luce smette e dopo un certo punto incominciano ad accorgersi che si stava alzando successivamente il sole materiale. E in quell'apparizione serafica, Cristo, il quale appariva a San Francesco, gli parlò a San Francesco di certe cose segrete e alle quali San Francesco in vita non volle mai rivelare a persona, ma dopo la sua vita le rivelò, secondo che troveremo dopo nelle altre considerazioni delle stime, della considerazione quinta particolarmente. E le parole furono queste: San Francesco per questo tutta la sua vita non le palesò mai, ma solo dopo la sua morte. Dice: "Sai tu, disse Gesù Cristo, quello che io ti ho fatto? Io ti ho donato le stimate, che sono i segni della mia passione, affinché tu sia il mio gonfaloniere. E siccome io, il giorno della mia morte, discesi nel limbo, e tutte le anime che vi trovai le portai fuori in virtù di queste mie stimate, Così a te concedo che ogni anno, il giorno della tua morte, tu vada in purgatorio e tutte le anime dei tuoi tre ordini, dei minori, delle suore, dei continenti terziari e degli altri quali saranno stati molto devoti a te, frate Francesco, i quali tu troverai in purgatorio, tu li tragga in virtù delle tue stigmate e le porti alla gloria del paradiso. Questo è un privilegio e un dono molto grande che è stato concesso per i meriti del serafico padre San Francesco a tutti i suoi figli, ai tre ordini, primo ordine, dei frati, alle clarisse, ai terziari e a tutti i devoti del serafico padre San Francesco. Tutti quelli che troverai in purgatorio il giorno della tua morte li possa tu portare in paradiso. Quindi, quando facciamo il transito di San Francesco, la vigilia della festa, il 3 ottobre, ricordiamo quella notte, una notte particolare di grazia per come il purgatorio viene liberato da tutti i devoti dei tre ordini e tutti i devoti del serafico padre San Francesco. Dopo questa apparizione del Serafino, di nostro Signore Gesù Cristo sotto sembianze di Serafino, dopo questa visione mirabile, con grande spazio, lasciò nel cuore di San Francesco un grande ardore, una fiamma d'amore divino nella sua carne. Sì, questo cuore è infiammato. Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. E questo è quello che diciamo ogni volta nella preghiera della Via Crucis. Forse a volte lo diciamo un po' così come un ritornello, come un inno, come qualcosa. Ma in San Francesco l'ha realizzato veramente. Così in San Francesco anche in tante altre anime. La Madonna vuole realizzare questo. Vorrebbe realizzare in tutti i suoi figli, in tutti noi, questa piena somiglianza a Gesù Cristo. Dice San Paolo: porto in me le stigmate di nostro Signore Gesù Cristo. Altro non voglio pensare che a Cristo e Cristo crocifisso. Bene, in serafico padre San Francesco si è avvenuto così bene questo da realizzare anche esternamente, in questo modo mirabile, questa grazia. Quindi con ardore, questa fiamma d'amore divino, nella sua carne cosa capita? Lascia una meravigliosa immagine ed orma della passione di Gesù Cristo, dove nelle mani e nei piedi di San Francesco cominciano ad apparire i segni dei chiodi, in quel modo che egli aveva allora veduto nel corpo di Gesù Cristo crocifisso. Diventa come una lastra fotografica. Quello che vede nel Serafino, in Gesù Cristo crocifisso, si imprime. O ancora di più come qualcosa, un fervente che si cala nella cera e gli lascia l'impronta, uno stampo. E così come ha visto Gesù Cristo, come gli era apparso sotto le sembianze del Serafino, così le mani e i piedi erano crivellati nel mezzo, con chiodi, e i capi dei chiodi erano nelle palme delle mani e nelle piante dei piedi. E al di fuori delle carni, dall'altra parte, le loro punte uscivano sul dorso delle mani e dei piedi, intanto che sembravano ritorti, ribattuti, in modo che come fu ribattuta e torta loro quando uscivano dalla carne di nostro Signore Gesù Cristo. E si sarebbe potuto mettere il dito nella mano, a modo che uno un anello e i capi dei chiodi che erano tondi e neri, similmente nel costato, apparve un'immagine di una ferita di lancia non salda, rossa e sanguinosa, la quale spesse volte gettava sangue dal santo petto del santo Francesco, insanguinandogli la tonaca e i panni e i pantaloni delle gambe. Onde i suoi compagni, innanzi da lui, sapevano che avevano niente di meno che gli scopriva le mani e i piedi e che le piante dei piedi gli non poteva porre in terra, trovarono tutta la tonaca sanguinosa, i panni di gamba quando glieli lavavano e certamente compresero che nelle mani e nei piedi, similmente incostato, aveva espressamente impresso l'immagine a similitudine del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco che i primi confratelli che erano lì presenti alla Verna incominciano a comprendere questo mistero un po'. Come anche in San Pietro Pietrelcina, quando ricevette le sacre stimate il 20 settembre del 1918, le stimate visibili, già da 8 anni, dal 1910 avevo già le stimate invisibili per 8 anni, già il 20 settembre 1918, Dio piacendo dopo vedremo qualche cosa, ecco che anche Padre Pio si riporta strisciando in cella e incomincia un po' a bendarsi, farsi alzi, e sono le pie donne le prime ad accorgersi di questo, in mezzo ai guanti così, incomincia un po', le pie donne sono terribili, scrutatrici, non scappa nulla, neanche una piega di un abito, c'è Padre Pio le stima, te lo dice al Padre Guardiano, è così. Bene, e San Francesco, anche se si ingegnava di nascondere e di celare le sacre stimate gloriose, chiaramente così impresse nella sua carne, d'altra parte vedendo che male le poteva celare i compagni e i suoi familiari, temendo di pubblicare i segreti di Dio, fu posto in un grande dubbio. Cosa devo fare? Devo rivelare la visione serafica? Devo rivelare l'impressione delle sacre stimate o no? Finalmente, per stimolo di coscienza, chiamò a sé alquanti frati dei suoi domestici e, proponendo loro il dubbio sotto parole generali, non esprimendo il fatto, ma chiedendo loro il consiglio. E tra quali frati c'era uno di grande santità, il quale aveva il nome di Frate Illuminato, e costui era veramente illuminato da Dio. Comprendendo che Santo Francesco doveva aver veduto cose meravigliose, rispose: Frate Francesco, sappi che non per te solo, ma anche per gli altri, Dio ti mostra alcuna volta i suoi sacramenti, i suoi segni. Perciò tu hai ragionalmente da temere che tu tieni celato quello che Dio ti ha dimostrato per utilità altrui, ma tu non sia degno di riprensione se tu queste cose le tieni nascoste. Chiaramente serve la prudenza, è giustato giustamente, e San Francesco prima a voler fare discernimento per poter comprendere se questo, che cos'era la volontà di Dio, dopo avergli impresse, deve essere qualcosa che devo manifestare, qualcosa che devo tenere per me. E allora San Francesco, mosso da queste parole, con grandissimo timore, riferì ai confratelli tutto il modo, la forma di questa visione, aggiungendo che Gesù Cristo, il quale gli era apparso, gli aveva detto certe cose le quali egli non direbbe mai mentre egli vivesse, quelle che un po' abbiamo riferito poc'anzi e che poi dopo riprenderemo anche nella quinta considerazione. A Padre Pio chiedevano omaggio: Padre, ma le piaghe che avete fanno male? E Padre Pio rispondeva: ma tu cosa credi, che Dio me le abbia dato per coreografia, per bellezza? E continua le fonti francescane: benché quelle piaghe santissime, in quanto gli erano impresse da Gesù Cristo, gli dessero nel cuore una grandissima allegrezza che provava San Francesco, nella sua carne e nei suoi sentimenti corporali davano una intollerabile dolore, mani, piedi, costato trafitto. Io dopo mi lamento che ho scarpe che stringono, o un coso, un giradito, un callo, una vescica, un brufolo. Di che, costretto per necessità e lesse fratelione tra gli altri, come frate più semplice, più puro, e gli rivelò il tutto, quelle sante piaghe, e le lasciava vedere, toccare e fasciare con alcune pezzuole per mitigare il dolore. Quindi San Francesco un po' aveva bisogno di qualche, essere un po' mitigato il dolore dalle fasciature, che usciva, dice, tanto tanto piaghe, tanto tanto sangue che colava. E quelle fasce, nel tempo delle infermità, le lasciava mutare spesso, anzi quasi ogni giorno, eccetto quando, dal giovedì sera fino al sabato mattina. Bene, in quei sacri giorni, che ricordo i giorni della Passione, in quel tempo egli non voleva che nessun umano rimedio o medicina gli fosse messo a mitigare il dolore della Passione di Cristo, la quale portava nel suo corpo e nel qual tempo nostro Salvatore Gesù era stato per noi preso, crocifisso, morto e seppellito. Quindi dice: Gesù ha sofferto in quei giorni e io voglio condividere, gli ho chiesto di condividere, quindi non voglio nessun conforto come nessun conforto ha ricevuto nostro Signore Gesù Cristo. E quando Fratellone gli mutava la fascia della piaga del costato, San Francesco, per il dolore che sentiva in quel spiccare la fascia sanguinosa, pose la mano al petto di Frate Leone, per lo quale toccare quelle sacre mani, frate Leone sentiva tanta dolcezza di devozione nel suo cuore che poco meno cadeva a terra tramortito. San Francesco, fasciando la piaga, tocca con la mano piegata il nostro frate Leone, e questo, sentendo la dolcezza di essere toccato con la piaga, e dice: avete proprio questa dolcezza veramente di paradiso, che andava quasi in estasi o tramortito. Vedremo come quelle sante piaghe di San Francesco avevano il dono di ottenere non solo liberazione dell'anima in purgatorio, ma anche tante guarigioni spirituali e materiali. E finalmente, quanto a questa considerazione, avendo San Francesco compiuta la Quaresima di San Michele, Arcangelo si dispose per divina rivelazione a tornare a Santa Maria degli Angeli. Dio vuole che ritorni a Santa Maria degli Angeli. Chiama frate Masseo, frate Angelo, e dopo molte parole e santi ammaestramenti si raccomanda loro con ogni efficacia che potevano, in quel santo monte, quella che conveniva insieme con frate Leone, di tornare a Santa Maria degli Angeli. Detto questo, accobiatandosi da loro, benedicendo il nome di Gesù Crocifisso, condiscendendo alle loro preghiere, si pose loro le sue santissime mani adornate di quelle gloriose sacre stimate, da vedere, da toccare, da baciare, così lasciandoli consolati, si partì e discese dal Santo Monte. Qui continua adesso un po' quello che è stata la discesa di San Francesco dal Santo Monte della Verna per dirigersi a Santa Maria degli Angeli. Vediamo questa quarta considerazione della biografia di San Francesco dei Fioretti. E San Francesco, che scende dal Monte della Verna, si studia di nascondere, di celare quelle gloriose stimate per fuggire ogni gloria mondana, e l'umiltà è questa, ma a Dio piace per gloria sua mostrare molti miracoli per virtù di queste sacre stimate, che un po' vedremo in questo paragrafetto. E singolarmente in quel viaggio della Verna a Santa Maria degli Angeli sono state diverse parti, moltissimi miracoli, dice anche in parti del mondo, affinché questa cosa così meravigliosa, la virtù eccessiva della carità e della misericordia di Gesù Cristo, si manifestasse. Questo dono che il Signore vuole in San Francesco, essere gonfaloniere, meravigliare per questo suo grande dono di carità che ha dato a noi e l'umanità. Il giorno medesimo San Francesco passa per il borgo San Sepolcro, e qui c'è ancora qualche miracolo, quando è ad Arezzo gli porta davanti una donna in pianto, il suo figliolo in braccio, il quale aveva 8 anni, e da 4 anni era tutto rattrippato, rattroppito, rattrappito, e incomincia, si ingonfiava il ventre, stando rito non poteva riguardare i piedi, e questa donna pone il figliolo davanti a San Francesco e prega che Dio, per lui, che San Francesco gli ponesse, la benedicesse. San Francesco si mette in preghiera, fatta la preghiera, pose le sue sante mani stigmatizzate sopra quel ventre del fanciullo, e subitamente ogni gonfiatura si venne a mancare, fu perfettamente sanato, e immediatamente lo rese a sua madre, che con grande allegrezza ringraziò Dio e il suo servo San Francesco per avergli dato il figlio guarito. Ancora vanno per il borgo Santo Sepolcro, e innanzi si apprestano, e le turbe della città, delle ville, si fanno incontro, andavano innanzi con rami di ulivi in mano, gridando forte: ecco il santo, ecco il santo. E per devozione e voglia le genti avevano di toccarlo, gli facevano una grande calca. Ma San Francesco andava con la mente elevata, rapita in Dio, dice Biofo, e per la contemplazione, qualunque fosse toccato, tenuto, tirato, e come una persona insensibile non ne sentì niente di cosa, che infatti sembrava che intorno si fosse fatta, non percepiva niente, tanto che dopo lo spazio di 1 miglio, dice, che San Francesco aveva oltrepassato il borgo, le turbe, queste tornano a casa, e a un certo punto San Francesco dice: ma manca molto ancora prima di arrivare a questo borgo? Una domanda un po' che rimane stupefatto il confratello, perché dice: ma abbiamo già passato tutti quelli che ti accalcavano. La sua anima era tutta fissa, rapita in contemplazione per le cose celestiali, e non ha sentito nessuna cosa terrena, nessuna differenza di luoghi, né di tempi, né di persone. E così altre volte avvenne, secondo che più chiara esperienza, e hanno testimoniato i suoi e compagni. La sera giunge a Montecasale, in un luogo in cui c'era un frate crudelmente infermo, tribolato, tormentato dal demonio. E allora San Francesco gli chiedono che possano benedirlo, aiutarlo. E San Francesco, udendo i frati che questo frate era così miserabilmente infermo, senza rimedio, ebbe compassione. Prese una fetta di pane che gli mangiava e gli fece sopra il segno della croce e con le sue mani stigmatizzate e la mandò al frate infermo, il quale appena l'ebbe mangiata fu perfettamente guarito e mai più si sentì di quell'infermità. Pensa, solo una fetta di pane benedetta dal serafico padre San Francesco. Pensa, che medicina che i santi riescono a realizzare, che medicine che i santi riescono a realizzare. Ancora una donna che aveva già ormai sembrava che stesse già morendo per un parto difficilissimo, quando i frati stavano tornando indietro con l'asinello che gli avevano prestato, pensavano che ci fosse San Francesco e c'era questa donna che stava morendo per un parto che non riuscivano a portare avanti, una complicanza grandissima, ma era già quasi morta. Chiedono se erano loro San Francesco. No, nessuno di loro. Avete qualcosa che San Francesco ha toccato? Ci pensano, no, non abbiamo niente. Poi, ho la cavezza, il capestro, la corda con cui San Francesco era salito sull'asinello, il giumento. E poggiano questa corda sulla malata e immediatamente porta a felice compimento il parto e guarisce da tutte le infermità. Pensa solo, le cose toccate da San Francesco avevano questo potere così taumaturgico di dare salute. I disegni del Signore, le grazie del Signore, come le compie, come le rende grandi davanti agli occhi di Dio. Bene, vogliamo fare una piccola pausa per riprendere fra qualche minuto queste belle considerazioni sul Serafico Padre San Francesco e le sacre stimmate. Ave Maria, a fra qualche momento. Ave Maria.
O Francesce Christi formae, vita nobis seguere, pacem veram verba Christi, semulis distribuere. Ad consensum te progressi, gloriosa mundus sum venires, visios et perditum. Ia preces vos commendat, admirarum Dominum. Salve pie quos
Ave Maria, ben ritrovati in questa seconda parte dell'appuntamento Mariano Serafico. Continuiamo a considerare questo mistero delle stigmate del Serafico Padre San Francesco. Un bel episodio ci viene raccontato quando dopo San Francesco doveva recarsi a Santa Maria degli Angeli, rimane in quella città dove ha compiuto dei miracoli per almeno un mese per richiesta dei cittadini. E fece molti 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 miracoli. E uno di queste buone persone che voleva accompagnare San Francesco con un giumento, con l'asinello, accompagna San Francesco per il percorso, ma era un periodo che faceva molto molto freddo. E una sera, trovandosi ad albergare un po' così a ghiaccio, a un certo punto si stava lamentando per la grande neve, per il grande freddo che stava soffrendo, e incomincia un po' a ragionare, che dice: ma cosa ho fatto ad accompagnare questo frate qua a prendermi questo impegno? Guarda, non riesco a dormire per questo freddo, sto morendo dal freddo così. E San Francesco, in spirito, capendo queste mormorazioni di questa persona caritatevole che lo stava aiutando, però quella prova era per lui troppo grande. Cosa fa? E avvicinò la sua mano stigmatizzata a questo suo compagno, a questo buon personaggio che gli aveva prestato, lo stava accompagnando col suo giumento, col suo somarello, e lo tocca, le avvicina la mano stigmatizzata, gliela mette addosso e lo tocca. E dice: mirabile cosa, subito come ebbe toccato con quella mano accesa e forata dal fuoco del serafino, si allontanò ogni freddo. E entrò in lui in così tanto caldo, dentro e di fuori, che gli sembrava di essere come davanti alla bocca di una fornace ardente. Onde, così confortato nell'anima e nel corpo, si addormentò così soavemente, secondo il suo dire, che gli dormì quella notte tra sassi, tra la neve, fino alla mattina, e dice che non aveva mai dormito così bene neanche nel proprio letto. E quindi ecco un po' che cosa vuol dire fare del bene, e i santi non si lasciano mai vincere in generosità. Qualcosa del genere possiamo ricordarlo nel re San Casimiro, re polacco, mentre stava andando una mattina a messa, calpestando la neve così, e il suo paggio era infreddolito, indirizzito, e si lamentava, diceva: questo re che stravagante, così freddo con questa neve, ci fa camminare così. E re Casimiro, intuendo che cosa sta avvenendo nel cuore di questo suo paggio, dice: guarda, mettiti dietro e metti i tuoi piedi sulle orme dove le metto io, dove calco io. E mirabil cosa, mettendo le orme, questo paggio, su quelle che il suo re lo precedeva, sul cammino in mezzo alla neve, sentiva dove metteva le orme del suo re, sentiva una temperatura soave, come se si stesse riscaldando, proprio quel fuoco acceso, un tocco mirabile di grazia che il Signore fa ai suoi santi. Anche così una Santa Gemma Galgani, una Santa Veronica Giuliani sentivano questo grande fuoco che divampava dal loro cuore, così grande che a volte si bruciacchiavano gli abiti dalla parte del cuore, e anche Padre Pio a volte si lamentava di questo fuoco che gli ardeva dentro il cuore e doveva tante volte applicarvi come del ghiaccio. Strada facendo si stanno avvicinando a Santa Maria degli Angeli, e quando erano appresso, Frate Leone si accorge di un segno del cielo molto bello che il Signore fece a Santa Maria degli Angeli. Vide una croce bellissima, nella quale era la figura del crocifisso, andare davanti a San Francesco, il quale gli andava innanzi. E così, conformemente come andava la detta croce dinanzi alla faccia di San Francesco, e così veniva seguito da San Francesco, e quando San Francesco si fermava, anche la croce si fermava in cielo. Quando San Francesco andava, anche la croce andava innanzi a lui. Ed era di tanto splendore quella croce che non solamente risplendeva sulla faccia di San Francesco, ma su tutta la via d'intorno le illuminava, e bastò, rimase questo segno della croce fin quando entrò nel luogo di Santa Maria degli Angeli. Quindi è un po' San Francesco gonfaloniere, annunciatore di Gesù Cristo crocifisso, e questa croce che un po' precedeva, come possiamo dire, la processione del Serafico Padre. Giunge a Santa Maria degli Angeli, e Frate Leone, e con carità, insieme a Frate Leone, con carità e somma allegrezza, furono accolti. E lì rimase fino alla morte San Francesco a Santa Maria degli Angeli. E continuamente si spandeva più per l'ordine e per il mondo la fama della santità, dei suoi miracoli e la sua grandissima umiltà. E di questa meravigliosa Frate Leone diceva: ecco costui che si chiama grande peccatore. E si domandavano: come mai può dire veramente di sentirsi peccatore San Francesco? Il dono delle stigmate, il dono dei miracoli. Come fai a dirlo veramente, Padre Francesco? E dice San Francesco, dice: guarda, vedi, se il Signore avesse dato alcune di queste grazie, le grazie che ho ricevuto io, le avessi dato al peggiore dei delinquenti, le avrebbe fatto più fruttificare di me. Questo San Francesco riusciva a mantenere quella santa umiltà. San Francesco, che chiede di essere esonerato dall'incarico di ministro generale per le sue infermità, e i confratelli si mettono a piangere, pensando che San Francesco, il dono delle stimmate, la chiama un'infermità che non gli permetteva di governare bene l'ordine come doveva, l'essere conforme a Gesù Cristo. E vediamo adesso alcuni begli episodi che ci ricordano dopo la morte di San Francesco, i miracoli riferiti alle stigmate di San Francesco. Si racconta come alla Verna, stando nel mese di maggio, un confratello in preghiera nella cella, voleva pregare pensando a quell'apparizione serafica di San Francesco e nell'orazione pregava Dio devotamente che gli piacesse di rivelare a qualche persona il giorno, l'ora e il luogo nel quale le sacre e sante stimmate furono impresse nel corpo di San Francesco. E perseverando nelle orazioni, questa seconda parte adesso vuole un po' analizzare alcuni miracoli e eventi riferiti alle sacre stimmate dopo la morte del serafico padre San Francesco. E nel convento della Verna, nel mese di maggio, un santo frate Matteo, dice: Vedi, stavo pregando e meditando nella cella, nel luogo dove si crede che fu l'apparizione del serafino alato. E nella mia preghiera pregavo Dio devotissimamente che gli piacesse di rivelare a qualche persona il giorno, l'ora e il luogo preciso nelle quali le sacre e sante stimmate furono impresse nel corpo di San Francesco. Quindi avevano visto i confratelli le stimmate, ma il luogo preciso, l'ora precisa, ma tanti altri particolari. E se è piaciuto, dice, rivelalo a qualche persona. Dice, pensa l'umiltà, non a me, ma a qualche persona però rivelalo. E gli appare San Francesco. Dice, vedi figliolo, tu stai pregando Dio per cosa? E dice, vorrei sapere questa cosa, padre Francesco. Dice, bene, io sono tuo padre Francesco e gli mostra le sacre stimmate delle mani e dei piedi del costato, dice: È venuto il tempo che Dio vuole che si manifesti a gloria sua, a gloria di Dio, quello che i frati che per il tempo addietro, nel tempo della vita, non si sono curati di sapere. Hanno avuto questa discrezione. Dice: Sappi che colui che mi apparve innanzitutto non fu un angelo, ma fu Gesù Cristo sotto le specie di un serafino. Quindi chi gli apparve durante la stigmatizzazione di San Francesco era il Gesù Cristo sotto le sembianze di un serafino, il quale con le sue mani imprimette nel corpo mio queste cinque piaghe. E siccome egli le ricevette nel corpo suo sulla croce, e fu in questo modo che il dì dinanzi, all'esaltazione della Santa Croce, venne a me un angelo e mi disse da parte di Dio che io mi preparassi a pazienza a ricevere ciò che Dio mi volesse mandare. Io risposi che ero pronto a ogni cosa che fosse piacere di Dio. Poi la mattina seguente, cioè la mattina dell'esaltazione della Santa Croce, era in quell'anno venerdì all'aurora, io uscii dalla cella in fervore di spirito grandissimo e andai a stare in preghiera in questo luogo dove tu sei adesso. E quel luogo io spesse volte mi mettevo a pregare e pregando ecco che dall'aria discese dal cielo un giovane crocifisso in forma di serafino con sei ali, con grande empito, e io mi meravigliavo di questo aspetto, mi inginocchio umilmente, comincio a contemplare devotamente quello smisurato amore di Gesù Cristo crocifisso e dello smisurato dolore della sua passione. E il suo aspetto mi generò tanta compassione che mi sembrava di sentire propriamente nel mio corpo era la passione, e alla presenza sua tutto questo monte risplendeva come il sole. Continua San Francesco dicendo che discende il serafino con le sei ali, con grande clamore, e il mio meraviglioso aspetto mi inginocchio umilmente, comincio a contemplare devotamente quell'amore di Gesù Cristo e lo smisurato amore della sua passione, che erano, come ricordiamo, anche i due motivi di preghiera che San Francesco desiderava in cuor suo di poter ricevere come dono e come grazia, e qui lo sta contemplando e fra poco lo starà ricevendo. Così discende, venne presso di me, stando dinanzi a me, mi disse certe parole segreti, le quali non ho ancora rivelato persona, ma mi appresso, si appresso il tempo che le siano rivelate, come verrà adesso rivelato il giorno e il luogo, così ancora tutto questo. E dopo alcuno spazio Gesù si partì, tornò in cielo, io mi trovai così segnato di queste piaghe. Va dunque, disse Santo Francesco, e queste cose sicuramente Dio è il tuo ministro, perché questa è operazione di Dio e non dell'uomo. E dette queste parole, San Francesco mi benedisse e ritornò in cielo con una grande moltitudine di giovani splendidissimi, santi del cielo. Ecco quello che frate Matteo ebbe questa prima esperienza. Andiamo a vedere l'efficacia della preghiera per intercessione delle stigmate di San Francesco, che cosa andò ad operare. Un altro frate devoto, leggendo quello che è avvenuto a San Francesco sulle sacre stigmate, cominciò con grande desiderio a pensare che parole potevano essere state dette così segrete a San Francesco, e desiderava pregare per poter comprendere o apprendere questo grande mistero. E compiacque Dio e a San Francesco di poter rivelare quelle parole che furono dopo rivelate a questo fedele servo del Serafico Padre. Un giorno, dopo aver reso grazie, se ne stava in orazione in alcuna parte della chiesa e pregava Dio, e San Francesco più devotamente che era abituato, non solamente con le parole ma anche con molte lacrime, ed era già da 8 anni che stava facendo questo tipo di preghiera, però quel giorno particolarmente più devozione. E a un certo punto viene chiamato da un altro frate e che gli comanda da parte del guardiano che egli l'accompagnasse alla terra per utilità del luogo, e quindi comprende che l'obbedienza è più meritoria della preghiera, si mette a mettere in pratica quella richiesta che gli viene dato, lascia la preghiera e va con quel frate che lo chiamava. E a un certo punto, intanto che sta facendo prontamente quell'atto di pronta obbedienza, meritò quello che per lungo tempo con la preghiera non aveva meritato. Quindi, attraverso quest'atto di obbedienza, questa devozione fervorosa preghiera, quest'atto di obbedienza riceve un merito che solo la preghiera non era riuscito a ricevere in quegli 8 anni. Come compiacque Dio, costui in quell'atto a pronta obbedienza meritò e si trovò fuori dalla porta del luogo, si incontrarono con 2 frati forestieri che sembravano che venissero da lunghi paesi, uno pareva giovane, l'altro e dice i fioretti antico e magro, per lo qual maltempo erano tutti molli, fangosi, di che quel frate obbediente, avendo loro grande compassione, disse al compagno: fratello mio carissimo, se il fatto per il quale noi andiamo si può un po' indugiare, permetti che cotesti frati forestieri hanno bisogno di essere ricevuti caritatevolmente. Ti prego che tu mi lasci prima andare a lavare loro i piedi, e specialmente questo frate antico, il quale ne ha maggiormente bisogno, e voi potrete dopo lavarli, e anche a questo più giovane, e poi andremo per i nostri fatti del convento, per l'utilità del convento di cui mi è chiesto il mio intervento. Allora, condiscendendo questo frate alla carità del compagno, ritornarono dentro, ricevono questi frati forestieri molto caritatevolmente, li portano in cucina al fuoco a scaldarsi ed asciugarsi, e a quel fuoco si scaldavano altri 8 frati del luogo, quindi era un periodo anche freddo, quindi è molto anche piovoso e fangoso. E dopo che furono un poco al fuoco, li trassero da parte per lavare i loro piedi, secondo che insieme avevano deciso di fare. E lavando quel frate obbediente e devoto i piedi di quel frate più antico, il frate più anziano, e incomincia a togliergli il fango, perché erano molto fangosi, e guarda e vede che quei piedi erano segnati dalle stimmate. Oh, cos'è capitato? E subitamente, per allegrezza e stupore, abbracciandoli stretto, comincia a gridare: «O tu sei Cristo, o tu sei Santo Francesco!» E questa voce e queste parole si levano su anche i frati che erano al fuoco e vanno a vedere con grande timore e riverenza quelle gloriose stimmate, quello che era avvenuto. E allora questo frate antico, alle loro preghiere, permette che egli non chiaramente le possano vedere, toccare, baciare, e ancora più meravigliosamente, che per allegrezza disse loro: «Non dubitate e non temete, frati carissimi e figlioli». Avete già inteso chi era? Sì, sono il vostro padre Francesco, il quale, secondo la volontà di Dio, fondai 3 ordini, e con ciò cosa che io sia stato pregato già 8 anni da questo frate, il quale mi lava i piedi oggi più ferventemente delle altre volte, vuole che gli riveli queste parole segrete che mi disse il Serafino quando mi diede le stimmate, le quali parole non volle mai rivelare in vita mia, ma oggi, per comandamento di Dio e per la sua perseveranza e per la sua pronta obbedienza, per la quale rilasciò la sua dolcezza della contemplazione, io sono mandato da Dio a rivelargli innanzi voi quello che egli mi dimanda. Beh, adesso prima di inoltrarci a quello che era stato concesso al Serafico Padre San Francesco, quelle parole segrete che ha sempre tenuto celate, vediamo quello che può tornarci utili. Guarda la preghiera e la perseverante preghiera. Guarda l'obbedienza e la pronta obbedienza. Guarda la carità come pronta subito a servire. Guarda che meriti e frutti può fare ottenere. Rendiamo grazie a Dio. E allora, volgendosi Santo Francesco a quel frate, disse: sappi, carissimo frate, che io, essendo sul monte della Verna, tutto assorto nella memoria e passione di Cristo, in quella apparizione serafica, da Gesù Cristo sono stato stigmatizzato nel mio corpo, e Cristo mi disse: sai cosa ti ho fatto? Ti ho dato i segni della mia passione, ciò che tu sia mia gonfaloniere, come abbiamo detto precedentemente. E come il giorno della morte Gesù discese al limbo per trovare virtù delle piaghe, portare tutti in paradiso, così a San Francesco è concesso che tutte le anime dei tre ordini, frati, suori e terziari, e minori, suori e continenti, come le chiamavamo una volta, e oltre a questo a tutti i tuoi devoti, sei devoto di San Francesco, guarda che c'è una promessa importante per chi è devoto a San Francesco, i quali tu troverai in purgatorio, in virtù delle sue sante stimmate che ti ho dato, tu le possa portare in paradiso. E queste parole non dissi mai mentre che io vissi nel mondo, però adesso è giunto il momento di rivelarle. Anche nel miracolo presente che abbiamo raccontato, già diceva il Signore che è giunto il tempo che queste cose vengano rivelate. C'è un tempo per tutto, c'è un tempo anche perché questi misteri, questi segreti vengano rivelati, perché possiamo a questo beneficiare e utilizzare a lode di Dio e gloria della sua madre Santissima l'Immacolata e anche del servo poverello San Francesco. Frate Giovanni Laverna, abbiamo conosciuto come un grande devoto al Serafico Padre San Francesco, anche lui quando si trovava a Laverna voleva sapere il giorno, il luogo, le parole segrete, e San Francesco gli appare e gli conferma che quelle parole che aveva detto a quel frate che gli aveva lavato i piedi, gli altri otto frati, erano vere quelle parole che gli erano state pronunciate, le conferma. Ancora San Francesco dice che riceveva le stigmate perché desiderava il dolore di San Francesco e l'amore per cui andava a soffrire per la salvezza delle anime. Bene, dopo tutto questo dice: padre, ti prego che tu mi lasci vedere e baciare le tue gloriose stimmate, non perché dubiti, ma solo per mia consolazione, perché io ho questo grande desiderio. E ancora dice: padre, ancora gli chiedo un'altra grazia. Quanta consolazione ebbe la tua anima vedendo Cristo benedetto? Bene, donami, donandoti i segnali di questa passione, concedi anche a me qualche piccola consolazione. E dice: San Francesco dice: guarda, tocca questi chiodi, vedi questi chiodi, li vedi? Sì, li vedo, li tocchi, tocca. Tocca un'altra volta, dice Francesco, questo chiodo che è nella tua mano, nella mia mano, toccalo un'altra volta. Ora frate Giovanni della Verna, con grande riverenza, con grande timore, tocca ancora quel chiodo, e subitamente in quel tocco santo uscì tanto profumo, tanto odore, come una nuvola di fumo in modo di incenso che entrava nel naso di frate Giovanni per tante suavità, e riempì l'anima e il corpo di frate Giovanni, mandandolo rapito in Dio in estasi, e diventò insensibile. Stette da quell'ora fino al vespro, dalle 9 del mattino, dall'ora terza fino al vespro, è in estasi proprio per questo grande dono e questa grande devozione. E questa visione, e questo parlare con San Francesco, frate Giovanni non disse mai ad altri, non rivelò mai ad altri se non dopo al suo confessore, e in punto dopo di morte rivelò al padre guardiano. E ancora questo, ancora un altro miracolo in suffragio di quelle devozioni del Sacre Stimate che ebbero i frati, come ottenevano grandi miracoli. E nella provincia di Roma un frate era molto devoto e santo, vide questa mirabile visione. Muore una notte e viene sotterrato dinanzi all'entrata del capitolo un frate carissimo, suo compagno. E il giorno medesimo si accorge questo frate in un angolo del capitolo, che pregava Dio e San Francesco devotamente per l'anima di questo suo frate compagno morto. E perseverando, quindi questo frate vede questo suo amico che si trovava in mezzo al chiostro con un fuoco, una fiamma grandissima, e questa fiamma stava l'anima del suo compagno morto. Guarda intorno al chiostro, vide Gesù andare intorno al chiostro con grande compagnia di angeli e santi, e guardando queste cose con grande stupore vede che Gesù passa davanti al capitolo dove c'era San Francesco e tutti i suoi frati. San Francesco si inginocchia e dice: ti prego, carissimo Padre mio Signore, per quella tua grande carità che hai mostrato per l'umana generazione, aiutami e permetti che l'anima di questo mio frate che arde in quel fuoco sia liberata. Ma Gesù, cosa capita? Non risponde niente, passa oltre. Come Gesù? Ti sta pregando San Francesco e tu passi oltre. Ritorna Gesù per la seconda volta, passa dinanzi al capitolo, e San Francesco si inginocchia con i suoi frati come prima. San Francesco, che era già morto, vede quest'anima santa, San Francesco con tutti i suoi frati dal paradiso, e che prega: ti prego, pietoso Padre e Signore, per la tua grande carità che mostrassi all'umana generazione quando moristi sul legno della croce, che tu abbia misericordia dell'anima del mio confratello, di questo frate che è in purgatorio. E Gesù similmente passa e non lo esaudisce. E ritornando di nuovo una terza volta, Gesù passa dinanzi al capitolo, allora San Francesco si inginocchia come prima e gli mostra, guarda, senti cosa capita, gli mostra le mani, i piedi, il petto e disse: io ti prego, pietoso Padre e Signore, per quel grande dolore e grande consolazione che io San Francesco sostenni quando tu imponesti queste stimmate nella mia carne, che tu abbi misericordia dell'anima di questo mio frate e in quel fuoco in purgatorio. Bene, sai cosa capita stavolta? Che Gesù, pregato per questa terza volta da San Francesco in nome delle sue sacre stimmate, immediatamente ferma il passo, riguarda le stimmate di San Francesco ed esaudisce le preghiere. A te, frate Francesco, dice il nostro Signore Gesù Cristo, io ti concedo l'anima del tuo frate, e in questo per certo volle onorare e confermare le gloriose stimmate di San Francesco, che significavano che l'anima dei suoi frati che vanno in purgatorio non più agevolmente, che le sue sacre stimate sono liberate dalle pene e portate alla gloria del paradiso, secondo le parole che Gesù gli aveva impresso quando disse a San Francesco. Bene, subitamente quel fuoco del chiostro svanì e il frate morto se ne venne a Santo Francesco, e insieme con lui e con Cristo tutta la beata compagnia gloriosa se ne andò in cielo. E da quel momento quel suo compagno che aveva pregato per lui, vedendo liberato dalle pene e portato in paradiso questo suo amico, questo suo confratello, ebbe grandissima allegrezza e poi rannarrò a tutti gli altri frati per tutta questa visione, e insieme con loro laudarono e ringraziarono Dio. Questa è veramente una bella testimonianza dell'intercessione delle stimate del serafico padre San Francesco, di quello che la sua potenza ha o potere di intercedere a nostro favore. E dopo così prosegue con altri bellissimi miracoli, ma adesso vorrei dedicare ancora qualche minuto per poter pensare a quello che anche un po' oltre alla festa delle stimate di San Francesco XVII, quello che viene celebrato nella festa delle stimate di San Pio della Pietralcina del 20 settembre 1968. E documenti e testimonianze provano e confermano che anche per Padre Pio il protagonista delle stimate è il nostro Signore Gesù Cristo, e non sono opera umana ma un vero miracolo, un'irruzione di soprannaturale prodotta da Gesù in pieno XX secolo. E ecco che Padre Pio parla di questo misterioso personaggio che ha impresso le stimate la mattina del 20 settembre del 1918. Dice Padre Pio, e scrive al padre spirituale, che è un po' curioso perché nessuno si era accorto, ma solo le figlie spirituali si erano un po' accorte che Padre Pio aveva le stimate, praticamente due figlie spirituali, che poi vanno dopo a confermarlo al padre guardiano, dice: no, ma io me ne sarei accorto, sono sempre con lui, ma quel giorno era assente e non ne ha fatto caso, già passata una settimana non se n'era accorto, è riuscito a celare, a farlo presente. Poi scrive al padre provinciale, che era anche il padre spirituale di Padre Pio, ma non interviene, non viene, però quando Padre Pio gli scrive dice: no, adesso deve essere un po' più chiaro, dimmi tutto per santa obbedienza. Ecco qua che scrive, fa questa bellissima relazione: mio Dio, che confusione, che umiliazione provo nel dover manifestare ciò che Dio ha operato in questa tua meschina creatura. Così Padre Pio scrive: La mattina del 20 settembre, il rincoro, dopo la celebrazione Santa Messa, venne sorpreso dal riposo simile a un dolce sonno. Stava facendo il tempo di ringraziamento, mio padre Pio ci teneva al ringraziamento della Santa Messa. Tutti i sensi interni e esterni, le facoltà dell'anima si trovavano in una quiete indescrivibile. E tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me, e vi subentrò una grande pace, un abbandono alla completa privazione di tutto. Tutto questo avvenne in un baleno, e mentre tutto questo si andava operando, vidi innanzi un misterioso personaggio simile a quello che ho visto la sera del 5 agosto. E a differenza di questo, solamente aveva le mani, i piedi e il costato che grondavano sangue. Quindi un personaggio il 5 agosto gli trapassava con una lancia acuminata il cuore, la transverberazione. La trasfissione del cuore, e adesso questo stesso personaggio aveva le mani e i piedi grondanti sangue, stigmatizzato, quindi era Gesù. È completa quell'opera di associare Padre Pio a diventare Alter Christus anche esternamente. Lo era già con i miracoli delle stigmate invisibili. Padre Pio, per umiltà, ha chiesto che non fossero visibili, solo il dolore poter sentire. Ma adesso vuole che questa gonfaloniere del serafico padre San Francesco di 800 anni fa si riversasse anche in San Pio Pietrelcina in pieno XX secolo. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante non posso predirlo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira, mi avvidi che mani, piedi, costato erano forati, grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai l'ora che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore continua a gettare sangue, specie dal giovedì fino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio, per la confusione che provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolti i gemiti del mio povero cuore con ritirare in me questa operazione. Mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? E Padre Pio era convinto che ancora il Signore l'avrebbe esaudito, gli avrebbe tolto i segni esterni. Anche con le figlie spirituali più volte aveva detto: eh sì, ma Gesù, ma fra poco otterrò la grazia che mi toglierà i segni esterni. Quando dopo una Padre Pia, una figlia spirituale, una delle prime che si era accorta delle stimmate, ancora i confratelli non l'avevano fatto, l'ha vista durante la messa, dice: ah, che bruciatura! Però comprende che è una stima, dice: padre, che bruciatura che avete! E gli dà un bacio proprio su quelle stimmate, dice: figlia mia, che confusione mi metti con questo atto di riverenza! Quale grande confusione! Padre Pio, per lui era una grande confusione. E toglierò almeno questi segni esterni che io sperimento, questi innalzerò forte la mia voce, non desidererò di scongiurarlo affinché per sua misericordia ritiri a me non lo strazio, non il dolore, perché lo vedo impossibile, io mi sento di volermi inebriare di dolore. Ecco Padre Pio come diventa la scuola della sofferenza espiatrice per la conversione e salvezza delle anime. Ti ricordi San Francesco? Qual era il suo pensiero? Soffrire quanto aveva sofferto Gesù e capire l'amore che aveva avuto Gesù per la salvezza delle anime. E cosa faceva sul Monte della Verna prima di arrivare? Pregava per la conversione dei peccatori. Quindi cos'era il suo pensiero? Soffrire per la conversione dei peccatori, quello che è stato il mistero della redenzione. E Padre Pio qui cosa scrive? Io non voglio inebriarmi di dolore, ma questi segni esterni sono una confusione, un'umiliazione indescrivibile e insostituibile. Questo per comprendere e quanto è potente l'intercessione di questi santi e santi stigmatizzati che hanno voluto avere questa piena conformità a Gesù Cristo anche esteriormente, praticamente il serafico padre San Francesco, Santa Gemma, Santa Veronica e San Pio da Pietrelcina, veramente questi dono di grazia, la Beata Maria Bolognesi, tutto questo dono di potenza e di intercessione. Bene, a questa intercessione vogliamo chiedere l'Immacolata perché ci faccia comprendere il mistero di quello che è stata la sofferenza redentiva, quanto le preghiere di un giusto, quanto le preghiere e le sofferenze hanno potere di redimere, di salvare anime. L'abbiamo visto in alcuni di questi miracoli e lo comprendiamo in quello che dopo è avvenuto nella vita di questi grandi santi. Ci aiuti proprio l'Immacolata sempre più a penetrare questo mistero, ma anche a condividerlo. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre di più, per Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione dell'Immacolato, vi benedico Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.